Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Alcuni di voi sanno che una settimana fa Patricia ed io abbiamo avuto il privilegio di trovarci su una nave in direzione verso l'Alaska. Era un viaggio organizzato dal The Master's Communication, il nostro ministero radiofonico e di cassette e registrazione, e sulla nave c'erano circa 270 persone che erano lì perché volevano studiare la parola di Dio nella bellezza della creazione di Dio. E quindi mentre navigavamo lungo il passaggio interno dell'Alaska, lì al sud-est dell'Alaska, stavamo insegnando la parola di Dio, avevamo culti ogni giorno, avevamo tempo nella parola e grande comunione fraterna mentre condividevamo insieme quei giorni. E c'erano persone da ogni parte dell'America, persone che sono veramente parte del nostro ministero radiofonico. Avevamo anche con noi diversi cari amici da Grace Church, però abbiamo fatto nuove amicizie meravigliose e circa due giorni dopo l'inizio del viaggio abbiamo fatto amicizia con alcune persone, una coppia che si trovava dall'altra parte del corridoio rispetto a dove eravamo noi, ed abbiamo avuto occasione di sederci insieme ed ascoltare la loro testimonianza del come fossero stati coinvolti per diversi anni in una vita senza Cristo, ed abbiamo sentito come 4 anni fa fossero giunti alla fede in Gesù Cristo, e dopo essere giunti alla fede si erano ritrovati immersi in insegnamento errato, ed alla fine nella sua grazia Dio li ha inseriti in uno studio biblico sano, e più recentemente hanno cominciato ad ascoltare Grace to You ed hanno iniziato a procurarsi le nostre registrazioni. Quindi erano venuti sulla crociera semplicemente perché volevano conoscermi e volevano scoprire se ci fosse modo, in alcun modo, in cui potessero crescere ancora di più una loro somiglianza a Cristo. Cioè, stiamo parlando di due cuori veramente, veramente affamati, una coppia che veniva dal Colorado. E quindi abbiamo goduto di una breve comunione con loro durante la settimana, eravamo veramente grandemente incoraggiati a motivo del loro zelo per il Signore. Mi hanno detto che la loro figlia sarebbe venuta al Master's College il prossimo autunno e quanto fossero entusiasti ed emozionati dopo aver visitato la scuola. Venerdì, mentre eravamo lì seduti per cena, erano circa le 8 di sera, quando finalmente eravamo veramente lì a cenare, ci siamo seduti ed uno degli steward è venuto e mi ha detto: "Signore, deve venire immediatamente." Ed io chiesi perché, ed era indonesiano e quindi non riuscivo a capire chiaramente cosa stesse cercando di dire, però continuava solamente a dire: "Devi venire, devi venire." Quello riusciva a dirlo e quindi disse: "Va bene." Mi scusai e lo seguì e mi portò giù verso la poppa, nelle viscere di quella nave enorme da circa 45.000 tonnellate, fino all'infermeria. Ed entrai nell'infermeria e vidi una scena incredibile che si stava svolgendo lì dentro. Quell'infermeria era lì per le emergenze mentre la nave si trovava a mare, e di solito era impegnata più che altro con persone che soffrono il mal di mare o che hanno capogiri o che hanno avuto piccoli incidenti o cose del genere. Però quando entrai lì dentro fui immediatamente informato dal medico, il medico d'emergenza che si trovava lì sulla nave, che erano in corso 3 gravi attacchi cardiaci e c'erano 3 pazienti in condizioni critiche che erano vicini alla morte. C'erano 3 infermiere di pronto soccorso che stavano muovendo il più velocemente possibile tra quelle 3 stanze cercando di occuparsi di questi 3 gravi pazienti cardiopatici, e non c'era abbastanza apparecchiatura di monitoraggio per gestirli, e quindi offrii i servizi di un mio amico medico che era con noi, salì di sopra, lo presi dalla cena e lui scese e si sedette lì a monitorare manualmente uno di questi pazienti. E uno di loro era quel signore che si trova dall'altra parte del corridoio che avevamo appena conosciuto, un uomo molto caro, molto gentile, con un nome straordinario, Taddeo, Thaddeus. Ed entrai lì e naturalmente il medico mi disse: "Sa, è praticamente quasi morto. E stiamo cercando di salvarlo." E disse: "Io credo fortemente nel potere della mente, quindi vai lì e fortificalo." Così io entrai nella stanza, gli presi la mano e cominciai a pregare per lui. E sua moglie stava pregando e supplicando il Signore mentre era lì accanto a lui e mostrava una grande fede, una grande fiducia in Dio. E poi scesero anche altri, e c'erano Jim Rickard e Don Hascott e alcuni altri che erano con noi lì, Mel Hackinson, il nostro allenatore lì al college, e c'era questa veglia che si stava svolgendo ed anche alcune delle mogli scesero e le persone stavano pregando per questo caro uomo e per la sua vita che era appesa ad un filo. E naturalmente li iniettarono le cose che si fanno in questi casi, l'indocaina e la morfina, gli stavano dando l'ossigeno, cercando di stabilizzare il suo cuore estremamente, estremamente instabile. Aveva già avuto due precedenti interventi al cuore, quindi aveva un cuore molto instabile, ed ora quello stava minacciando la sua stessa vita. E dopo che ci fu un po' di stabilizzazione, che il colorito cominciò a tornargli, Dio fu misericordioso ed egli superò quel punto cruciale in cui pensavano veramente di perderlo, e il medico mi sussurrò nel corridoio che non pensavano che ce l'avrebbe fatta. E quindi ne venne fuori, fu anche piuttosto interessante, il medico mi disse, senta, disse, lei ha avuto un buon effetto su quest'uomo, vada nella stanza accanto dall'altro uomo e preghi, preghi anche per lui, preghi con lui. E così andai nella stanza accanto e dissi a sua moglie, questa signora che era lì seduta, e dissi, sono un ministro di culto e vorrei semplicemente pregare per suo marito, e dissi, mi chiedevo solamente se avete un qualche sfondo religioso oppure qual è il vostro rapporto con il Signore. Lei disse, siamo metodisti, al che dissi, crede che suo marito stia confidando in Cristo per la sua salvezza, e lei disse, sì, tutte quelle belle cose lì, sì, noi crediamo a tutte quelle cose lì. Mi resi conto che lei non sapeva veramente cosa stesse succedendo, però entrai, parlai con lui per qualche minuto e gli dissi che avrei pregato per lui, e in modo sorprendente anche lui cominciò a star meglio. Quello credo fu molto, molto significativo, cominciò a star meglio, ed il terzo paziente colpito dall'infarto era quello che il mio amico, il medico, stava personalmente monitorando e per cui anche lui stava pregando, e grazie a Dio anche lui migliorò e si stabilizzò. Quindi tutto questo è una forma molto importante di pre-evangelizzazione per il medico, che sapete stava osservando tutto quello che stava succedendo e ci stava valutando, e disse, sapete, di solito in situazioni del genere mando via le persone perché devo occuparmi di tutti, dato che sono tutti in uno stato di confusione a causa dell'ansia, però disse, voglio che voi tutti restiate e continuate semplicemente a fare quello che state facendo. Ebbene, dopo che Thaddeus fu stabilizzato per tutto quel periodo in cui stava combattendo per la sua vita, io stavo pregando con lui, stavo parlando con lui, e lui disse, non preoccuparti John, va tutto bene, non preoccuparti, va tutto bene, è tutto a posto, il Signore ha il controllo. E diceva a sua moglie, ora mia cara, lo sai che dobbiamo stare accanto a John, e se io vado in cielo tu devi stare accanto a lui? Sì caro, sarò accanto a lui, lei disse, lei diceva di sì a tutto quello che lui diceva, ed alla fine entrò l'infermiera che si era occupata di lui, e lui le disse qualcosa, e lei si chinò e gli sollevò la maschera dello ossigeno, gli disse, Mary, conosci il Signore? E lei, non volendo turbarlo, disse sì. Conversazioni successive indicarono che forse non lo conosceva veramente. E poi chiamò il medico e voleva parlare anche con il medico, e il medico entrò e lui cominciò ad evangelizzare al medico. E cominciò a dargli il Vangelo e a chiedergli se fosse stato salvato. E fu veramente notevole. E poi mi chiamò anche a me e voleva parlarmi e aveva alcune esortazioni anche per me affinché rimanessi fedele nel ministero, e disse, sai, voglio che tu prenda il materiale che hai fatto lì sulla Signoria di Cristo e voglio che tu lo metta su videocassetta e voglio che tu lo trasmetta in tutta l'America, perché quello è il messaggio di cui questa nazione ha bisogno. E si stava agitando parecchio, quindi era semplicemente, era lucidissimo mentalmente, spiritualmente, anche se era quasi morto. A un certo punto entrò in uno stato di shock ed il medico mi chiamò nella stanza per massaggiargli le gambe, e quindi avevamo una veglia che durò tutta la notte. Lui era occupato ad evangelizzare, a fare questi grandi progetti per il futuro del ministero che sua moglie avrebbe dovuto portare avanti se lui se ne fosse andato, oppure che lui avrebbe portato avanti se fosse rimasto. La cosa meravigliosa fu che egli era così stabile spiritualmente che era qui nella crisi più grande della sua vita, un uomo di appena 52 anni, nella crisi più grande della sua vita, ed era lì in una pace totale, in una calma totale, con una tranquillità di cuore, ed era pronto ad incontrare Cristo, era contento che il Signore avesse permesso che tutto questo accadesse, era molto preoccupato per la salvezza di tutti coloro che lo circondavano, era molto preoccupato che io rimanessi fedele al Signore, che sua moglie facesse un patto con lui, cioè che avrebbe aiutato a sostenere il ministero, totalmente in riposo davanti al Signore. E più tardi mi disse persino, disse, è stato un bene che tutto questo sia accaduto, il proposito di Dio mi è stato reso chiaro, e tra l'altro Dio fu misericordioso e Il capitano della nave decise di procedere a tutta velocità, quindi spinse la nave a tutta velocità, cosa che non amano fare per un paio di ragioni. Una, perché mette sotto sforzo il motore. Due, perché quando ti fai strada separeggiando fra le isole del passaggio interno, la cosa può diventare piuttosto interessante. Noi eravamo laggiù a sentire per tutta la notte il ruggito di questi grandi motori e restammo con lui per tutta la notte. Dal mattino salimmo sull'ambulanza e andammo con lui all'ospedale e lo portarono dentro l'ospedale. Io rimasi e persi il mio autobus, persi il mio aereo, persi tutto, però mi sentivo come che non potevo andarmene perché insisteva che rimanesse a pregare con lui, ad avere comunione con lui. È veramente incredibile. Ieri è stato il primo giorno in cui ho potuto parlargli al telefono, ora si sente molto meglio, tutto è stabilizzato, è sulla via della ripresa e la prossima settimana tornerà a casa. Sta veramente lodando il Signore. Non appena recupererà le forze, ha detto che vuole venire qui e passare un po' di tempo in comunione con me e pianificare il modo in cui Dio potrebbe usare la sua vita in maniera ancora più grande. Però fu meraviglioso vedere la stabilità di quest'uomo, il medico stesso riusciva a vederla, il medico riusciva a vedere la fiducia unica che aveva, la forza che aveva. E nel cuore della notte, ad un certo punto, alcuni di noi uomini stavano lì intorno, e Don certamente si ricorderà di questo, ed il medico cominciò ad indicare la pancia di ciascuno. Il medico era proprio un tipo notevole, penso che avesse, probabilmente fosse sulla cinquantina, qualcosa come 1,88 m, pesava 98 kg, aveva un girovita circa 76 centimetri, era veramente qualcosa di speciale. Addestrava paramedici subacquei con autorespiratore, paramedici paracadutisti per i soccorsi in mare, e sorvolava il territorio dello Yukon d'inverno, atterrando con un aereo dotato di sci per curare le tribù degli indiani. Veramente un tipo duro, un uomo semplicemente incredibile. Però comunque cominciò ad indicare la pancia di ciascuno, a dire: devi sbarazzarti di quella, devi sbarazzarti di quella, devi sbarazzarti di quella. Disse: vedete, tutte queste persone qui, ecco cosa succede, ok? Capite? Avete un rischio più alto del 40% se avete quella roba lì. E fece tutto questo discorso, e dopo un po' gli andai vicino. Ormai eravamo diventati amici, perché in certo senso stavamo lavorando insieme, e gli dissi: dottore, dissi, sa quanto lei è preoccupato per la nostra condizione fisica? E lui disse: sì, signore. E Dio disse: ecco quanto io sono preoccupato per la sua condizione spirituale. E lui mi diede un colpetto e disse: giusto, giusto, va bene, ci sta. E quindi disse: parliamone, parliamone. Voglio raccontarle del mio pellegrinaggio spirituale. E così fece. E disse: sono ancora in cammino, sono ancora in processo. Abbiamo avuto però una conversazione magnifica, e ormai a questo punto egli è il felice destinatario di una scatola di registrazioni che senza dubbio sono arrivate a casa sua. Però la cosa che per me fu così incoraggiante fu proprio la stabilità spirituale dimostrata da Taddeo come testimonianza per quell'uomo. La forza che egli dimostrò, la forza che sua moglie dimostrò, la forza degli altri che erano lì presenti. E in seguito lui di fatto me ne parlò piuttosto a lungo. E tutti noi, credo, vorremmo essere in grado di affrontare la morte, di affrontare la circostanza più difficile della nostra vita con stabilità spirituale, non è vero? Voglio dire, ci piacerebbe pensare di avere la forza per poterlo fare. Come possiamo essere spiritualmente stabili nei momenti più difficili in assoluto? Io credo che la risposta si trovi proprio in Filippesi capitolo 4, apriamolo insieme. Stiamo studiando al quarto capitolo di Filippesi e stiamo imparando a conoscere la stabilità spirituale. Che cosa serve per essere forti nei tempi difficili, nei tempi di grande tentazione, nei tempi di grande prova, nei tempi di persecuzione, nei tempi di grandi perdite nelle nostre famiglie, nei tempi di confusione, nei tempi di angoscia e di malattia? Come possiamo essere spiritualmente forti? Come possiamo avere quella stabilità che guarda la morte dritta negli occhi e non arretra, non vacilla, non tergiversa e non dubita? Come possiamo avere quel tipo di calma, quel tipo di contentezza, quel tipo di pace che si ha nel mezzo di gravi difficoltà? Io credo che ogni cristiano abbia fame di questo, ed è proprio precisamente per questo che ciascuno di noi dovrebbe imparare le grandi verità contenute in questo quarto capitolo. Ora, la chiave si trova nel versetto 1. Ricordate la nostra frase chiave? Questa è la quarta parte dello studio di questi primi 9 versetti. La frase chiave è: state saldi nel Signore. State saldi nel Signore. Questo è quello che l'Apostolo Paolo vuole veramente raggiungere con i Filippesi. Vuole che essi siano forti, vuole che siano radicati e che siano fondati, vuole che si comportino da uomini, che siano coraggiosi, audaci e forti nel mentre stanno lì dalla parte del Signore. E poi abbiamo notato quella piccola parola così, cioè così state saldi. Questo significa dunque, oppure in questo modo, oppure ecco come voglio che stiate saldi. Queste sono le componenti di una vita salda. Ecco quello che serve per essere spiritualmente stabili contro qualunque cosa vi venga lanciata addosso. Ora, mentre cominciamo dal versetto 2, abbiamo iniziato a vedere i principi della stabilità spirituale. Ed il primo, e questo è a titolo di ripasso, ma la prima cosa richiesta per essere spiritualmente stabili è trovarsi in un ambiente di pace o in un ambiente d'amore nella comunione fraterna. Dobbiamo essere operatori di pace, dobbiamo coltivare la pace nella comunione dell'amore. Non tornerò di nuovo su questo punto se non per dire che i versetti 2 e 3 chiamano all'armonia nella Chiesa. Perché? Perché un'armonia amorevole e pacifica è un elemento stabilizzante. Quando ci troviamo in un ambiente di armonia, in un ambiente d'amore, in un ambiente di pace nella Chiesa, allora siamo stabilizzati da quell'ambiente stesso. D'altra parte però, la discordia, la disunità, il caos, la divisione nella Chiesa produrranno sempre grande insicurezza e destabilizzeranno le persone. Abbiamo approfondito quello con dettaglio. Quindi la prima cosa che deve essere coltivata, se vogliamo essere cristiani stabili, è proprio che dobbiamo coltivare la pace nella comunione dell'amore. In altre parole, dobbiamo godere dell'unità della Chiesa. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per essere operatori di pace, affinché nella pace della Chiesa e nel vincolo dell'amore della Chiesa possiamo trovare la forza spirituale. Secondo, il secondo elemento nella stabilità spirituale è quello di mantenere uno spirito di gioia. Versetto 4 dice che dobbiamo rallegrarci sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. E questa gioia si basa sul nostro rapporto con il Signore, non sulle nostre circostanze. Dobbiamo rallegrarci nel Signore. In altre parole, la nostra gioia esiste a motivo della nostra unione privilegiata, la nostra unione permanente con il Signore. Essa trascende le circostanze, essa trascende le difficoltà, le prove, le tentazioni, le persecuzioni o qualunque altra cosa. Dobbiamo coltivare quella gioia profonda, quella gioia che si trova nel profondo, che nasce quando comprendiamo, quando contempliamo e viviamo alla luce di un'unione privilegiata con il Signore vivente, Gesù Cristo. Quindi la stabilità spirituale viene a coloro che sperimentano pace, sperimentano amore nella comunione fraterna, viene a coloro che hanno mantenuto e mantengono uno spirito di gioia, qualunque sia la difficoltà, perché riescono a concentrarsi sul loro rapporto con il Signore, che è sempre motivo di gioia, qualunque difficoltà arrivi. Terzo, la stabilità spirituale richiede che impariamo ad accettar meno di ciò che ci meritiamo, imparare ad accettar meno di ciò che ci è dovuto. E qui troviamo la grazia spirituale dell'umiltà, questa è la contentezza. Versetto 5 dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il che si riferisce alla nostra contentezza, alla nostra umile grazia, cioè l'idea che non ci aspettiamo nulla e che non pretendiamo nulla. E se non ci aspettiamo nulla e non pretendiamo nulla, e se valutiamo correttamente la nostra peccaminosità e sappiamo di non meritarci nulla, allora non ci darà fastidio quando non riceviamo nulla. Questo è il punto di fondo. Questa è l'essenza dell'umiltà. Però se io valuto in modo errato il mio merito e presumo di essere degno di molto, di meritar molto, e se non ricevo molto, quindi allora mi turbo e divento instabile. Però nella vera umiltà, quando non ho pretese, quando non cerco nulla per me stesso e so di non meritar nulla per me stesso, allora non sarò mai deluso quando poi infine non ricevo nulla per me stesso e quando vengo trattato male. Possiamo essere spiritualmente stabili nei tempi più difficili, quando siamo odiati, quando siamo disprezzati, quando siamo rifiutati, quando siamo perseguitati, se capiamo che in quanto peccatori indegni non meritiamo nulla comunque e dovremmo essere grati per la grazia di Dio che è nostra senza aspettarci nulla al di là di quella. Poi, in quarto luogo, e l'ultima volta l'abbiamo notato con un certo dettaglio, la stabilità spirituale richiede di riposare in una fede sicura nel Signore. Richiede il riposo che si ha in una fede sicura nel Signore. Il versetto 5 dice: il Signore è vicino. Il versetto 6 dice: non siate in ansia per nulla. Quello è sequenziale. Qui stiamo parlando di vicino, egus, nel senso dello spazio. se potessimo definirlo in questo modo, in contrapposizione al tempo. È vero che il Signore è vicino, nel senso della sua seconda venuta, però quella non è veramente la priorità qui. Il Signore è vicino in termini della sua presenza, e visto che il Signore è vicino, allora noi non abbiamo alcuna ansia, non siamo in ansia per nulla. Quindi la stabilità spirituale è fondata su una fede sicura nel Signore. Questo è il punto fondamentale. Ricordate quello che abbiamo continuato a dire? Il modo in cui gestiamo i problemi, le tentazioni, le prove, le difficoltà, è un riflesso della nostra visione di Dio. Se comprendiamo che il Signore e chi Egli è, e tutta la sua potenza, e tutte le sue promesse, tutte le sue risorse, e tutti i suoi propositi, tutti i suoi piani verso di noi, e comprendiamo anche che Egli è sempre vicino, allora che motivo abbiamo di essere in ansia? Di che cosa mai saremmo ansiosi? Se comprendiamo il fatto che Dio è sovrano, che Dio è amorevole, se comprendiamo il fatto che Dio ha il controllo di ogni cosa nella nostra vita per la sua gloria, per il vostro, per il nostro bene, se comprendiamo che nulla va al di là della sfera del controllo di Dio, se comprendiamo il fatto che Egli sta orchestrando ogni cosa per il suo scopo eterno e possiamo quindi riposare in quella fede sicura, allora saremo stabili nei momenti più seri. E di fatto Thaddeus stava proprio dicendo: Dio ha un proposito in tutto questo, questa è opera del Signore e Lui ha un proposito in questo, dobbiamo vedere questo proposito. E questo è esattamente giusto, quel tipo di fede vi sosterrà attraverso la difficoltà più grave. Il salmista innalza veramente Dio come il forte protettore ed enfatizza la sua fede in molti dei salmi, però forse in nessuno in modo più forte, in modo più fermo che nel Salmo 31, dove scrive: in te, o Signore, mi sono rifugiato, fa sì che io non sia mai confuso, nella tua giustizia liberami, inclina verso di me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi, sii per me una roccia di forza, una fortezza per salvarmi, perché tu sei la mia roccia e tu sei la mia fortezza, per amor del tuo nome tu mi guiderai e mi condurrai, tu mi trarrai fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, perché tu sei la mia forza e nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o Signore, Dio di verità. In altre parole, tu sei fedele a ciò che dici ed io confido in te. Quella fede sicura è il punto fondamentale della vostra capacità di affrontare le difficoltà. Quando le persone hanno difficoltà che non riescono a risolvere, quando entrano in problemi che le debilitano e fanno salire il loro livello d'ansia e causano ogni genere di trauma personale, la risposta giusta non è: devi andare da qualcuno che possa parlare del tuo problema. No, quella non è la risposta giusta. La risposta giusta è: devi comprendere meglio il Dio che è sovrano sul tuo problema. Questa è la risposta. Ed è un errore presumere che una qualche attenta analisi umana del problema fornirà una certa soluzione. La soluzione è quella di comprendere il fatto che io sono una persona caduta, che vivo in un mondo caduto, esso è maledetto ed io porto il segno di quella maledizione nella mia stessa carne decaduta. Questo è ciò che ci si deve aspettare, quindi riposerò nella fede sicura che il mio Dio è sovrano su tutta questa condizione caduta per compiere i suoi eterni propositi. Questa è la soluzione al problema, questa prospettiva. Una coscienza adeguata di Dio è essenziale nella questione della stabilità spirituale. E la scrittura, per esempio, è la rivelazione di Dio, così che conoscendo la scrittura conosciamo Dio e conoscendo Dio possiamo prevedere come Egli agirà, possiamo prevedere quali siano i suoi propositi e quindi possiamo essere contenti. Infatti, in Efesini 6, quando il credente entra lì in quell'intenso combattimento spirituale contro le forze del nemico, contro la malvagità spirituale nei luoghi celesti, contro principati e podestà, quando siamo in quel combattimento corpo a corpo con i demoni, dice che i nostri piedi sono calzati con la prontezza del Vangelo della pace. E i piedi del soldato romano devono essere preparati con qualcosa. Ed essi portavano questo stivale chiodato, uno stivale di cuoio, e c'erano dei chiodi che venivano piantati dall'interno verso l'esterno, chiodi che avrebbero poi fatto presa sul terreno come una scarpa da calcio, da baseball o da corsa che fa presa nel terreno dell'atletica, solo che in quella situazione particolare si era in un combatto corpo a corpo per la vita e per la morte, non era un gioco, no? Era reale, quindi avevano questi stivali con cui potevano ancorarsi al suolo senza scivolare né slittare, così causando grande vulnerabilità. Quindi quello che Paolo dice qua è che ciò che ci fa star saldi è ciò che ancora i nostri piedi, cioè il Vangelo della pace. Cosa intendi dire con quello, Paolo? Intendi dire che voi siete coloro che partecipano a quella buona notizia che siamo in pace con Dio. Un altro modo per dirlo è che Dio è dalla nostra pace, cioè ciò che ci ancora nella battaglia è la fiducia del fatto che Dio è dalla nostra parte. Egli non è nostro nemico, è nostro amico, è la nostra risorsa, è la nostra potenza. E quindi noi siamo ancorati nella battaglia spirituale dalla fiducia del fatto che abbiamo pace con Dio e di conseguenza Dio è in pace con noi e di conseguenza Dio dalla nostra parte può essere il nostro difensore, come disse il salmista, la mia roccia, il mio forte difensore. Questa è stabilità. Potete essere stabili in qualunque situazione se comprendete il vostro Dio e se comprendete il suo controllo sovrano, i suoi propositi sovrani e la sua grande onnipotenza che può sopraffare qualunque cosa. Ora, permettetemi di fare una digressione per un momento, ok? Per condividere con voi un peso che ho nel cuore. Una delle maledizioni su questa cultura cristiana nella quale viviamo oggi in America, è in realtà il riflesso della teologia arminiana tradizionale. Tradizionalmente, nel corso degli anni, la teologia arminiana, la teologia calvinista sono state, in un certo senso, ai poli opposti. La teologia arminiana si distingue dalla teologia calvinista in termini di principio. Per esempio, la teologia riformata tradizionale, quella che chiamiamo calvinismo, dice che Dio è sovrano. La teologia arminiana, in effetti, dice che l'uomo è sovrano. Questa è un po' la differenza primaria. Ora, la teologia arminiana è pervasiva nella nostra cultura, al giorno d'oggi, è pervasiva nella Chiesa e persino in alcune Chiese che non direbbero di crederci, è comunque pervasiva, in modo più sottile però è lì. La teologia arminiana dice che l'uomo è sovrano, che Dio spera e Dio aiuta, ma in fin dei conti l'uomo è sovrano. Dovete trovare in voi stessi, la capacità di venire a Cristo. Dovete trovare in voi stessi la capacità di rimanere con Cristo. E dovete trovare in voi stessi la capacità di raggiungere i vostri obiettivi spirituali, di vincere le vostre vittorie spirituali, con la consapevolezza che Dio spera che lo facciate, perché gli piacerebbe vedervi in cielo se riuscirete infine a farcela. Ed egli è anche d'aiuto qui lì, date le giuste condizioni da parte vostra, egli verrà accanto a voi e vi darà un po' di assistenza. Quindi che cosa succede in questo tipo di teologia? La prima cosa che succede, che accade, è che un uomo potrebbe professare di conoscere Cristo, potrebbe ritenersi cristiano e potrebbe anche dire questo senza mai sperimentare veramente la frantumazione della propria fiducia in se stesso. E in altre parole, la persona tipica arminiana, e parlo teologicamente parlando, ma la persona tipica arminiana, cioè la persona che crede che la salvezza sia qualcosa che egli sceglie di fare da sé, verrà alla salvezza e dirà: non sono stato io, cosa? Non sono stato cosa? Abbastanza intelligente a farlo, no? Ho sentito una testimonianza di recente, proprio pochi mesi fa, in cui un tipo disse: ho avuto il buon senso di consacrare la mia vita a Cristo. Veramente? L'hai avuto? Quindi quello che accade è che questa persona adesso professa Cristo senza però aver mai sperimentato la frantumazione della propria fiducia personale. Crede di avere il potere di scegliere la salvezza, crede di avere il potere, tra l'altro, anche di rifiutarla, e crede anche di poterla perdere. Cioè, riuscite a immaginare di affrontare la morte in quella condizione, di star lì sdraiati sul letto e rendervi conto che avevate il potere di scegliere Cristo se volevate, di pensare che ciò fosse vero e che anche avete il potere di perdere Cristo se fallite e vi chiedete lì come avreste mai potuto presentarvi davanti a Dio proprio in quel momento? Riuscite ad immaginare il combattimento nel vostro cuore con la sensazione che forse siete salvati o forse non lo siete, se avete commesso troppi peccati e siete stati squalificati? Non ci sarebbe molta sicurezza in quello, ci potrebbe di fatto essere molta ansia. Però vedete, questo particolare tipo di persona che crede di scegliere di se stesso di essere salvati e di, in certo senso, dipende tutto da lei, rimanere salvata e combattere la propria battaglia spirituale, non ha mai veramente sperimentato la frantumazione della fiducia in se stessi e perciò non comprende cosa significa veramente confidare totalmente in Dio. Inoltre, visto che conosce Dio, in realtà lo conosce solamente come colui che spera o che aiuta, piuttosto come il sovrano, non confida totalmente in Dio. E di conseguenza vive con un'ansia tremenda. Non comprende il Dio sovrano e quindi non comprende la grazia sovrana, non comprende l'opera potente, pienamente divina del Dio eterno a suo favore. non comprende di essere stato scelto da Dio, di essere stato redento da Dio, di essere stato custodito da Dio, che sarà un giorno glorificato da Dio e che ogni prova della sua vita è sotto il controllo totale di Dio. Se la sua difficoltà è il risultato del suo peccato, allora è disciplina per renderlo perfetto. Se la sua difficoltà non è il risultato del suo peccato, allora rientra comunque nel proposito di Dio per il suo bene, per la gloria di Dio, in un qualche modo che egli in quel momento non riesce a comprendere, però è tutto nel piano di Dio. Però vedete, se non comprendete mai la frantumazione della vostra fiducia in voi stessi, quella che poi vi spinge ad affidarvi a Dio, allora non confiderete mai totalmente in Dio. Ed è per questo che dico quello che ho continuato a dire, che continuo a dire fin dall'inizio, che se volete essere stabili nei tempi difficili della vita, quello deve nascere da una sfiducia assoluta in voi stessi e una fiducia totale nel Dio sovrano della grazia e della potenza. E se confidate in quel Dio, allora starete saldi. Quindi i credenti che conoscono veramente il loro Dio possono dire: il mio Dio è in questo, il mio Dio ha i suoi propositi. Spurgeon una volta disse: se credete che tutto dipende dal libero arbitrio dell'uomo, allora naturalmente avrete l'uomo come la figura principale nel vostro paesaggio. Fine citazione. Ora siamo veramente bloccati lì in questo dilemma. Perché sappiamo quanto l'uomo sia debole e sappiamo quanto l'uomo sia incostante, quindi abbiamo ogni motivo di vivere nell'ansia. Le persone con la teologia però corretta non dovrebbero avere problemi d'ansia, no? Persone che credono alla verità. Io credo veramente che questa sorta di teologia arminiana pervasiva che esiste oggi nella Chiesa sia di fatto l'origine di così tanta ansia che si trova nelle persone che credono ancora di dover orchestrare la propria vita e che in un certo senso tutto dipende da loro e devono cercare di farcela con l'aiuto di alcune persone ben intenzionate che hanno delle formule che potrebbero aiutare, funzionare. E questa è stoltezza. Una manifestazione di tutto questo è proprio questa nuova moda del legare Satana, del legare i demoni. Cosa stai facendo? Persone che vanno in giro a dire: io ti leggo Satana, o io ti comando Satana. Lo sento fare continuamente. Lo leggo nei libri, l'ho visto in televisione, lo sento lì alla radio cristiana, predicatori che legano Satana. Ascoltate, lasciate che vi dica due cose. Che numero uno, Satana non vi ascolta, non vi ascolterà mai. Che cosa pensate di fare? Non avete alcun potere di dirgli di fare una sola cosa e perché mai dovrebbe farla. Comunque, chi siete voi? Non riuscite nemmeno a far fare ai vostri figli quello che dite loro. Chi pensate di prendere in giro? Dicendo a Satana che cosa fare, dicendo ai demoni che cosa fare. Sapete, persino Michele, l'arcangelo in Giuda, non osò pronunciare alcuna accusa ingiuriosa contro Satana. Quello era un ambito in cui nemmeno lui entrava. Quella è stoltezza. Chi pensate di essere? Vedete, quello nasce da una teologia che dice che l'uomo è potente. E questa è di nuovo una teologia arminiana che non conosce la frantumazione della fiducia dell'uomo in se stesso. Io non ho nulla da dire ai demoni, non ho nulla da dire a Satana. Di fatto, nella Bibbia o nel Nuovo Testamento non c'è alcun esempio di qualcuno che abbia mai parlato a Satana. Nessuno va in giro a dire: oh, Satana, vattene, Satana fa questo, Satana ti comando, Satana... No, è ridicola come cosa. Inoltre, questo mi fa pensare anche che vi riteniate molto potenti, perché colui che ha il controllo su Satana è chi? Dio. E se voi andate in giro a prendere il suo posto, avete veramente una visione esaltata di voi stessi. È meglio che torniate sulla strada giusta, amici miei. È meglio che sperimentiate la frantumazione di ogni fiducia della vostra carne ed una fiducia totale nel Dio sovrano. E se avete una questione con le potenze delle tenebre, allora dovete andare da colui che si trova al di sopra di esse, che è il nostro Dio vivente. È veramente follia assoluta da parte di queste persone che si comportano in questo modo. Vedete, non comprendono la debolezza dell'uomo, pensano di avere una qualche grande potenza, che vanno in giro a ostentare questa autorità come se tutti i demoni scappassero ai loro ordini. Stolti, veramente. Non capiscono né la debolezza dell'uomo, né comprendono la grande potenza del Dio sovrano. E giocano questi giochi stolti di questa teologia debole. La stabilità spirituale però viene a coloro che comprendono il loro Dio e comprendono che Egli è vicino e che ogni cosa si trova nel suo piano e che non c'è quindi alcun ansia per noi. Quindi la stabilità spirituale è il risultato di una forte pace nella comunione dell'amore, è il risultato di un cuore che gioisce in ogni situazione, motivo del nostro rapporto con Cristo, è il risultato dell'umile accettazione di ogni difficoltà e di ogni ingiustizia, perché sappiamo che comunque non meritiamo nulla, è il risultato di una forte fede sicura nel nostro grande Dio. Numero 5, e questo sì, inserisce perfettamente, abbiamo già parlato delle virtù, della pace, dell'amore, della gioia, dell'umiltà, della fede. Ecco che arriva un'altra virtù qui del cristiano stabile, la gratitudine. Il punto è che la stabilità spirituale richiede di reagire ai problemi con una preghiera riconoscente. Reagire ai nostri problemi con la preghiera riconoscente. Versetto 6. In ogni cosa, mediante preghiera e supplica, con ringraziamento fate conoscere le vostre richieste a Dio. Ci fermeremo proprio a questo punto, ok? Questo è l'antidoto alla preoccupazione. Questo è il sollievo dell'ansia. Tra l'altro, questa sezione non enfatizza la teologia della preghiera, enfatizza l'importanza della preghiera e l'atteggiamento che abbiamo verso la preghiera o della preghiera. Non è veramente uno studio sulla teologia della preghiera, qui vengono usate tre parole diverse per la preghiera, sono tradotte con preghiera, supplica e richiesta, e riguardano tutte queste richieste, ed il presupposto è che quando ci troviamo in un problema, gridiamo a Dio, giusto? Voglio dire, è naturale, gridiamo a Dio, cerchiamo Dio, però ciò che Paolo sta dicendo è che invece di gridare a Dio nelle nostre difficoltà con dubbi, con interrogativi, con insoddisfazioni o con scontento, dando la colpa a Dio, dobbiamo gridare a Dio, dobbiamo cercare Dio con quell'atteggiamento, con il ringraziamento, con il ringraziamento. Poi potete dire perché? Oh, perché sappiamo che Egli è il Dio della promessa, che ha promesso che nella nostra vita non arriverà mai nulla che sia troppo per noi da sopportare, che Egli è il Dio della promessa, colui che sta operando tutte le cose per il nostro bene. Egli è il Dio della promessa che ci fa soffrire per un po' affinché possiamo essere resi perfetti, affinché possiamo essere resi saldi o possiamo essere stabili, 1 Pietro 5,10. In altre parole, vedete, in tutte le difficoltà il proposito di Dio è che lo ringraziamo e che lo ringraziamo per la potenza disponibile che abbiamo, perché sappiamo che Egli è lì e lo ringraziamo per le promesse che Egli non violerà mai. Quindi invece di mettere in discussione Dio o di dubitare di Dio, quasi agitando un po' il pugno contro di Dio, Egli dice in ogni cosa, come 1 Pietro 5,7, gettandosi di Lui ogni vostra preoccupazione, in ogni cosa. Quando preghiamo, quando supplichiamo e quando presentiamo la nostra richiesta a Dio, nel mentre facciamo quello dobbiamo farlo con ringraziamento, essendo riconoscenti per i suoi propositi, essendo riconoscenti per la sua provvidenza, essendo riconoscenti per la sua potenza, essendo riconoscenti per la sua promessa, riconoscenti per la sua opera di perfezionamento, riconoscenti per la speranza di sollievo, riconoscenti per la speranza della gloria, riconoscenti perché è la sua volontà, riconoscenti perché Egli sta facendo esattamente ciò che vuole nella nostra vita per compiere ciò che Egli desidera, riconoscenti per le misericordie passate che di fatto sono il fondamento delle benedizioni future. Vedete, la preghiera dovrebbe sempre essere accompagnata dal ringraziamento. E questo mi libera immediatamente dalla paura, dalla preoccupazione, perché così possiamo vedere il proposito di Dio in essa e non mettiamo mai in discussione il suo proposito. Sappiamo che il nostro Dio è sovrano, sappiamo che Egli orchestra tutte le sue cose per il nostro bene, Romani 8,28 per la sua gloria, lo sappiamo, qualunque cosa possa mai arrivare, Egli può trasformarla a lode sua e per la nostra crescita, quindi dobbiamo essere e siamo riconoscenti che Egli conosce i problemi, siamo riconoscenti che Egli può affrontare i problemi, siamo riconoscenti per la sua conoscenza, per la sua potenza, per la sua promessa e tutto quello. E tutte e tre quelle parole di fatto si riferiscono a richieste specifiche, richieste dirette, preghiera, supplicazione, richiesta, e presuppongono tutte che nella difficoltà noi andiamo a Dio, però la questione qui è il cuore riconoscente. E se conoscete veramente il vostro Dio e potete ringraziarlo in mezzo a tutto quello, allora abbiamo stabilità spirituale. Io, questo è così basilare, gente. Osservo ogni giorno persone che sono preoccupate, sono agitate, sono ansiose, sono turbate per ogni cosa, ed il punto fondamentale è che non stanno confidando nel fatto che ogni cosa sia sotto il controllo di Dio per il loro bene e per la sua gloria. Non riescono ad afferrare la cosa, o non comprendono il loro Dio, oppure il peccato della loro vita ha fatto sì che abbiano una fede debole nel Dio che sanno essere sovrano. Se comprendete che il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno, se comprendete che Dio conosce ogni cosa nella nostra vita e se ne cura, se comprendiamo il fatto che Dio ha la potenza per ogni difficoltà, se comprendiamo il fatto che Dio sta perfezionando la nostra vita affinché siamo come Cristo, se comprendiamo che nulla sfugge a Dio e nulla è al di fuori di ciò che Gli consente, dei Suoi propositi, allora perché dovremmo mai essere ansiosi o timorosi di di qualunque cosa veramente. Voglio dire, dobbiamo renderci conto della realtà di questo fatto. Ora, qual è il risultato di un cuore riconoscente? Versetto 7, il risultato è che la pace di Dio che supera ogni comprensione custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ora, oserei dire che chiunque abbia problemi vorrebbe trovare pace, giusto? Vorremmo trovare tranquillità, vorremmo trovare contentezza, una qualche calma interiore nel mezzo della difficoltà. E vorreste per favore notare che è precisamente quello che il versetto 7 promette? Ora devo solamente darvi un piccolo pensiero qui, che nel mezzo delle difficoltà, quando state implorando, state supplicando e pregando a Dio, ed abbiamo un cuore riconoscente, la risposta non è il punto. Avete sentito? La risposta non è il punto. Non dice che se pregheremo e se supplicheremo e se presenteremo le nostre richieste a Dio con ringraziamento, Dio risponderà alle nostre preghiere nel modo in cui noi vogliamo che risponda. Non dice quello. Non dice nulla riguardo alla risposta. Dice però che qualunque possa essere la risposta ed ogni volta che la risposta possa arrivare, Dio vi darà che cosa? Vi darà pace. Questo è il punto, no? Questo è il punto. E che cos'è la pace di Dio? È la pace che Dio possiede ed è la pace che Egli dà a noi. È la pace interiore, una pace simile a quella di Dio stesso, donata a noi. Questo è quello che di fatto dà calma. Vorreste per favore notare ancora che è un dono di Dio a colui che prega con gratitudine? E qui il pensiero di fatto raggiunge un crescendo spirituale, che nel mentre viviamo in un ambiente d'amore, in un ambiente di pace, essendo coloro che si adoperano alla pace, mentre ci concentriamo sul nostro rapporto che abbiamo con il Cristo vivente, mentre abbiamo un cuore umile, un cuore che non pretende nulla, mentre cominciamo a conoscere il nostro Dio, a comprendere il nostro Dio, a confidare nel nostro Dio, così che nel mezzo di gravi difficoltà, quando ci troviamo a riversare le nostre preghiere davanti a Dio, possiamo farlo con ringraziamento, Dio, in risposta a quel tipo di atteggiamento del cuore, dispensa la sua pace. Questa è la promessa, no? Che Egli ci concede la sua pace. Ascoltate Isaia 26, 3. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, nella sua mente, tu conservi in pace perfetta perché Egli confida in te. Ecco qui, no? Confidiamo in Dio, riceviamo questa mente salda e Dio ci conserva nella pace. È proprio così che affrontiamo la vita, con stabilità. Con stabilità. Ci sono così tanti consigli sbagliati, così tanta fiducia nella capacità dell'uomo, così tanta sfiducia nella sovranità di Dio, che abbiamo mandato le persone sul sentiero sbagliato. Magari non mi importa quale sia il problema della vostra vita, non mi importa quale sia la difficoltà che crea ansia o psicosi, nevrosi o qualunque cosa sia, se comprendete chi è il vostro Dio, se potete prendere ogni questione della vita con un cuore riconoscente nel mentre pregate, gli chiedete liberazione, nel mezzo di tutto quello, la promessa della parola è che Dio vi darà pace. Ora, di che tipo di pace si tratta? Notate per favore il versetto 7. È una pace che supera ogni comprensione. Cosa significa? Che non è umana, che non è razionale, è una pace che trascende le facoltà intellettuali, che trascende l'analisi, trascende le intuizioni dell'uomo, trascende la comprensione dell'uomo, la definizione dell'uomo, la spiegazione dell'uomo. Non è umana. Non andiamo dall'uomo per riceverla. Avete sentito? Andiamo da Dio per riceverla. Non c'è alcun consulente al mondo che possa mai darcela, non c'è alcuna terapia al mondo che possa darcela, non c'è alcuna tecnica al mondo che possa mai darcela, è un dono di Dio ed è il dono che viene dato al credente che comprende e che confida pienamente nel suo Dio, da essere riconoscente nella prova e dal suo ringraziamento Dio risponde concedendogli pace, una pace soprannaturale. Oh ragazzi, quante surrogati a buon mercato vengono offerti al posto di questo. Dal di là di ogni approccio che tenti di far sparire i vostri problemi con il ragionamento, è superiore agli schemi umani, superiore agli espedienti umani, superiore alle soluzioni umane, superiore a qualsiasi cosiddetta sicurezza umana. Posso semplicemente riassumere il tutto dicendo che la vera sfida della vita cristiana, notate per favore perché va controcorrente rispetto alla nostra cultura, ma la vera sfida della vita cristiana non è vedere se riuscite ad eliminare ogni questione scomoda nella vostra vita. La vera questione della vita cristiana è vedere se riuscite a confidare nel vostro Dio infinitamente santo, sovrano e potente nel mezzo di ogni situazione ed avere la sua pace perfetta. La gente corre di qua e di là cercando di creare un mondo perfetto così da poter essere felici e a loro non piace il modo in cui le cose appaiono, a loro non piace la loro forma fisica, a loro non piace il modo in cui la madre li ha trattati, o il loro padre li ha trattati, hanno ricevuto abusi, sono stati frantesi, non sono stati trattati nel modo giusto, non piace il modo in cui il loro marito li tratta, la loro moglie li tratta, i loro figli stanno crescendo, a loro non piace il posto in cui vivono, odiano il loro lavoro, e da tutte queste cose vengono fuori tutte queste piccole ansie. Prima o poi dobbiamo imparare che siamo persone cadute, che viviamo in un mondo caduto, ed è così che sarà. E la grande realtà è che il nostro glorioso Dio sovrano ha avuto la meglio sulla nostra condizione caduta. Lo dice, no? Giovanni 16,33, nel mondo avete ed avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Che cosa? Io ho vinto il mondo. E quando cominceremo a vivere sul piano soprannaturale, accettando che viviamo in un mondo caduto ed aspettiamo che il Dio che ha vinto compia la sua opera perfetta in noi qui, ed un giorno, nella gloria che verrà, devo accettare il fatto che sono una persona caduta, che sta vivendo con persone cadute in un mondo caduto e che ci sono manifestazioni di questa caduta dappertutto. E non ci sarà mai la tranquillità nelle circostanze che vorrei in questo mondo, però troverò la mia pace in Dio, nel mentre affiderò ogni cosa con fiducia alla sua cura. Ora notate cos'è che fa questa pace, versetto 7. La pace di Dio che supera ogni comprensione custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vi custodirà da che cosa? Dall'ansia, dal dubbio, dalla paura, dall'angoscia. E questa è una grande verità. E quel termine custodirà è un termine militare, letteralmente significa farà la guardia a o proteggerà. I filippesi stavano vivendo in una città di guarnigione dove c'erano soldati romani stanziati per sorvegliare gli interessi romani in quella parte del loro mondo. Sapevano cosa fosse una sentinella, cosa fosse la guardia, cosa fosse una guarnigione, un protettore. E quello che Paolo sta dicendo quindi è, ascoltate, se conoscete il vostro Dio e sapete che il vostro Dio è vicino, potete confidare con sicurezza in quel Dio nel mezzo di qualunque prova, sapendo che essa sta realizzando il suo proposito, e quindi essendo poi riconoscente nel mezzo di quella prova per il proposito di Dio anche nella difficoltà, vi viene concessa la pace di Dio, e quella pace vi custodirà e vi proteggerà dall'ansia delle difficoltà, dall'angoscia, dall'insoddisfazione, dallo scontento e dal dubbio. Bunyan ebbe una immagine bellissima di questa realtà. Ricordate, nella Guerra Santa egli presenta l'immagine della città chiamata anima umana, anima dell'uomo, e quella rappresenta l'anima dell'uomo, e poi presenta il principe Emanuele, che naturalmente è Cristo, e poi presenta questo personaggio speciale chiamato il Signor Pace di Dio, ed il Signor Pace di Dio si trova nella città dell'anima dell'uomo e della pattuglia. Il suo compito è quello di custodire la città. E Bunyan scrive: non si trovava altro che armonia, felicità, gioia e salute finché il Signor Pace di Dio svolse il suo incarico. Poi Bunyan parla di come la città dell'anima dell'uomo addolorò il principe Emanuele se ne andò ed il Signor Pace di Dio depose il suo incarico. Ed il caos ne risultò. Questo è quello che succede nella vita cristiana. Quando Cristo esce dai nostri pensieri, quando non vediamo più le cose alla luce di come Egli le vede, quando non siamo più sotto, per così dire, la fiducia della sua sovranità, allora improvvisamente il Signor Pace di Dio se ne va. E così restiamo con menti turbate e con cuori turbati. Però lì dove abbiamo quella fiducia sicura nel Signore, a tal punto di poterlo ringraziare nel mezzo delle nostre petizioni, allora abbiamo il Signor Pace di Dio in servizio ed Egli è il protettore della pace delle nostre anime. Non potrebbe esserci una prospettiva più chiara di questa da comprendere per tutti noi. Ora, perché menziona cuori e menti? Alcuni dicono, boh, c'è una distinzione lì, però non credo quello sia il caso. Io non penso che stia cercando di delineare la differenza tra il cuore e la mente, sta semplicemente cercando di fare un'affermazione generale che include tutto. Potremmo dire che il cuore è la sede della personalità e la mente è la sede del pensiero o quello che sia, però io credo che stia semplicemente dicendo che i vostri cuori e le nostre menti, in senso generale, non in senso che li custodirà tutta la vostra persona interiore, questo Signore pace di Dio, custodirà tutto in Cristo Gesù. Visto che siete in unione con Cristo, allora godrete di questa protezione. Quindi, stabilità spirituale, come possiamo affrontare l'inevitabile giorno della nostra morte? E che dire se avremo un infarto, se ci venisse detto che abbiamo il cancro, se uno dei vostri figli vi fosse tragicamente tolto? Che dire delle difficoltà che stiamo affrontando proprio adesso nella nostra vita? Come possiamo affrontarle con stabilità spirituale? Come possiamo mantenere la nostra posizione? Prima di tutto, credo che questo richiede la stabilità della Chiesa. Credo che tutti noi dobbiamo sostenerci a vicenda, e lì dove abbiamo questa Chiesa forte, unita, pacifica e amorevole, allora lì possiamo trovare grande forza nei singoli membri. Secondo luogo, dobbiamo mantenere uno spirito di gioia, il che significa che dobbiamo coltivare costantemente il nostro rapporto con il Cristo vivente, così che esso sia per noi la fonte della gioia in ogni momento, a prescindere da ciò che possa accadere attorno a noi. In terzo luogo, dobbiamo imparare ad essere umili e a non aspettarci nulla, perché comunque non ci meritiamo nulla, e a non sentirci come se fossimo stati imbrogliati o trattati ingiustamente, o come se Dio vi avesse dato la parte peggiore della cosa, noi che siamo così totalmente indegni di qualunque cosa. E poi dobbiamo riposare in una fede sicura nel Signore, e comprendiamo e confidiamo il fatto che Egli sia coerente con se stesso, così come rivelato nella Scrittura, e poi dobbiamo reagire ai nostri problemi con una preghiera riconoscente. La promessa di Dio è che la pace ci custodirà. La pace, la tranquillità, la contentezza. Bene, Paolo ha anche un paio di altre cose da dire, ma non potrà dirle fino alla settimana prossima. Chiniamo insieme il nostro capo in preghiera. Padre nostro, ti ringraziamo per la fiducia che abbiamo, per la fiducia che abbiamo in te. Ti ringraziamo anche per la mancanza di fiducia che abbiamo in noi stessi. Ti ringraziamo per la frantumazione della nostra stessa fiducia in noi stessi, che ci porta a confidare totalmente in te. Oh Dio, noi affidiamo davvero le nostre vite a te e desideriamo veramente pregare con ringraziamento, non importa quanto difficile possa essere, perché sappiamo che tu hai un proposito sovrastante che sta venendo a compimento per il nostro bene, per la tua gloria, e quindi possiamo conoscere la pace che tu solo puoi dare. Fa sì che possiamo noi vivere in una tranquillità tale che il mondo attorno a noi rimanga stupito, così come fu quel medico su quella nave, davanti alla pace nel cuore dell'uomo che stava affrontando la morte. Dacci quella stabilità affinché possiamo rimanere saldi con fiducia, con gioia, con gratitudine, qualunque cosa accada. Ti amiamo e ci affidiamo di nuovo a te per il compimento del tuo santo proposito. Nel nome del Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.